Dal Salmo 87. Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Signore,
Signore, in
in
te
te
mi
mi rifugio.
rifugio.
Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero, ma tra i morti. Signore,
Signore, in
in
te
te
mi
mi rifugio.
rifugio.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. In
Signore, in te
te
mi
mi rifugio.
rifugio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano fra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo con voi per commentare la liturgia della parola di questa sesta domenica, sempre secondo il rito ambrosiano. Il brano che abbiamo letto è un brano che ci situa dentro la Settimana Santa, perché 6 giorni prima della Pasqua, questo è il contesto temporale. Vediamo che entrano in gioco in questo brano del Vangelo diversi personaggi, diversi tipi di personaggi che incarnano nelle loro reazioni, nel loro comportamento, le diverse possibili prese di posizione di fronte a Gesù. Innanzitutto c'è la folla venuta a Gerusalemme per la festa di Pasqua, la quale cerca di vedere Gesù, di poterlo vedere. E in cerca di gesti straordinari di questo straordinario rabbì di cui si parla tanto, che compie miracoli, tutti ne parlano per i suoi gesti prodigiosi. L'unica molla dell'interesse della folla è la curiosità, non cercano altro in Gesù. Poi abbiamo i farisei e i sommi sacerdoti che sono l'esemplificazione dell'odio allo stato puro, che vede messa seriamente in pericolo la propria autorità, il proprio potere politico, religioso, che ha paura dei romani che vengano, perché questo qui sembra, questo Gesù, addirittura la pretesa di farsi re. Sono voci che corrono, ma niente di fondato, ma forse sostanzialmente anche loro hanno avuto modo di verificare che il discorso, l'insegnamento di Gesù è un discorso che sta dentro l'ambito della fede, che ha delle ricadute a livello pratico di vita esistenziale, quindi anche a livello politico, economico, dei costumi e usi della società di allora, ai tempi di Cristo, però non ha mai avuto la pretesa di farsi re. C'è un altro personaggio, Giuda, il quale sottolinea nella sua totale ipocrisia, nel suo ammantato perbenismo, che questo unguento così prezioso poteva essere utilizzato meglio, venduto e dato ai poveri. Di per sé si riferisce a Giuda nel Vangelo di Giovanni, ma negli altri Vangeli si parla addirittura di discepoli. Anche loro non riescono a capire questo gesto apparentemente inconsulto, che risultava essere uno spreco, che Maria pone nei confronti di Cristo. E infine troviamo, oltre che Gesù stesso, che parlava pochissimo, alla fine troviamo questa donna che è il modello della vera discepola, che manifesta senza termini la sua fede. Sappiamo poi che Lazzaro, il fratello, è stato riportato in vita da Gesù Cristo, vuole in qualche modo sdebitarsi, però non è solo una questione di riconoscenza, è anche una questione di riferimento, di amicizia, di affetto che Maria prova nei confronti della persona di Gesù, e quindi compie questo gesto, un gesto di fede, un gesto di affetto, un gesto di amore, di amicizia. Ma lasciamo spazio qui ai nostri amici per approfondire questo brano del Vangelo.
Ma io volevo invece dare uno sguardo alla prima lettura della liturgia di questa domenica, che getta, diciamo, dal punto di vista dell'Antico Testamento una luce sugli eventi della Settimana Santa. È un brano appunto di Isaia ed è il quarto carme del servo di Yahweh. Sappiamo che nel libro del secondo Isaia ci sono quattro parti, quattro componimenti poetici che vengono chiamati appunto i carmi del servo di Yahweh, in cui emerge una figura misteriosa di questo servo che sperimenta la sofferenza, umanamente il fallimento, viene prostrato, subisce la sofferenza e la morte, eppure Yahweh lo identifica come il suo servo, colui che lui predilige, colui che lui ama e colui che porterà sulle sue spalle il peccato di tutti. E nell'Antico Testamento è una cosa molto particolare, sono molto particolari questi carmi, perché viviamo in una mentalità retribuzionista, cioè se tu fai il bene ottieni il bene, se fai il male vieni punito con il male, e quindi il fatto di patire, il fatto di, veniva visto, poteva essere visto come una conseguenza di una maledizione di Yahweh, no? Perché colui che è benedetto da Yahweh è invece felice e vittorioso. Ecco, questo profeta, secondo Isaia, è un profeta anonimo che viene ricollegato alla grande tradizione di Isaia, ma è un profeta che sperimenta la realtà dell'esilio. E in questa realtà di sofferenza del popolo, lui cerca una risposta a questa situazione, cerca di dare una luce a questa situazione di sofferenza del popolo. E allora, ecco, forse non pensava immediatamente a Gesù, che siamo 4-5 secoli prima di Cristo, ma vedeva chi? Innanzitutto il popolo, no? Il popolo sofferente. Poi forse la sua stessa esperienza personale e, in senso traslato, anche tutta l'umanità sofferente, tutte le persone che soffrono e sono prostrate dal dolore nella storia di tutti gli uomini, di ogni tempo e di ogni luogo. Ma giustamente la rilettura cristiana di questi carmi vede in essi il senso della sofferenza di Gesù. Sono molto famosi, molto, molto letti questi carmi, alcuni brani di quello che leggeremo in questa domenica. Dice: chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore, cioè la potenza del Signore? Dove si manifesta la potenza del Signore? Ecco, in costui che è cresciuto come virgulto davanti a Lui, come radice in terra arida, che non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non ha splendore per poterci piacere, è disprezzato e reietto dagli uomini, è un uomo dei dolori che ben conosce il patire, è uno davanti al quale ci si copre la faccia, disprezzato e di cui non abbiamo alcuna stima. Però si è caricato delle nostre sofferenze e si è addossato i nostri dolori. E poi dice ancora la lettura: quando offrirà se stesso in sacrificio di espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, e il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. È chiaro che, leggendo poi alla luce degli eventi della Settimana Santa, degli eventi della Passione, leggendo questo brano, la prima comunità cristiana ha detto: questo è Gesù, no? Questa è la storia di Gesù. E allora questo brano aiuta a capire, no, qual è il senso della sofferenza di Gesù, che è giusto e perseguitato. Ma aiuta, credo, anche noi a dare un'interpretazione al dolore, alla sofferenza umana. Leggo un brano che ho trovato preparando queste letture, che mi sembra illuminante. Dice: il braccio di Yahweh, la sua forza, si manifesta nonostante l'apparente fallimento del servo, si manifesta come morte della morte. Il profeta non afferma che Yahweh sia il diretto responsabile della sofferenza e della morte del servo. Al contrario, la sua affermazione è che il progetto divino, inaudito e sconcertante, può integrare persino l'apparente sconfitta, rendendo la morte del servo un sacrificio di espiazione e facendo trionfare, malgrado tutto, la benedizione e la vita. Il negativo diventa una via possibile per la redenzione del positivo. La potenza di Dio fa morire la morte e attribuisce un nuovo senso al divenire storico apparentemente assurdo. Allora non è il sacrificio scelto per se stesso che diventa via per la vita, ma è la potenza di Dio che sa trasformare persino una morte apparentemente senza senso in via per la vita. Ecco, credo che la Settimana Santa, tra le altre cose, ci può aiutare a questo, a vedere come in ogni croce di cui è costellata la storia degli uomini, la nostra storia, c'è un mezzo non voluto da Dio, ma attraverso cui la potenza di Dio può fare sgorgare la resurrezione e la vita.
Sì, ascoltandoti mi veniva in mente di sostituire la parola potenza con la parola amore. L'amore di Dio che vince la morte, che ha la meglio sulla morte, che è l'amore che è vita, che dà vita, che porta alla vita. Leggendo il brano di Isaia, quello che tu, Marco, adesso hai un po' commentato, in effetti si vede quanto quello che non ha apparenza, che non ha bellezza, che non ha, invece poi ha in sé una forza di amore travolgente, a qualcosa che porterà appunto alla vittoria, che porterà alla vittoria della vita sulla morte, e che porterà anche a riconoscere questo uomo, che è un uomo prostrato, un uomo dei dolori, un uomo senza bellezza, verrà riconosciuto anche davanti ai re, perché a un certo punto dice: si meraviglieranno di lui molte nazioni e i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Diciamo che con questa accettazione totale della volontà di Dio da parte di Gesù, questo fare la volontà del Padre fino alla fine, ha fatto scaturire delle cose meravigliose per ciascuno di noi nella nostra vita. Comprenderanno ciò che mai avevano udito, vedranno cose mai raccontate. In fondo anche noi oggi nella nostra vita, grazie a questo amore incredibile di Gesù, vincitore della morte, prostrato dai dolori fino alla fine, ma vincitore sulla morte, vincitore del dolore, anche noi beneficiamo adesso nel corso della nostra vita di questa, di questa immensa grazia, e possiamo vivere le vicende della nostra vita dolorose e felici in un altro modo, proprio perché prima di noi Lui le ha vissute in un altro modo, le ha assunte in un altro modo e ha trasformato, come dicevi tu, quello che c'era di negativo in positivo, quello che c'era di male in bene. E questo secondo me lo si vede anche dalla lettura del Vangelo, insomma, anche se non è così chiaro come il cantico di Isaia che parla di questo uomo dei dolori, però in fondo anche qui c'è un gesto di amore, un gesto di amore grande, no? Gesù che va a cenare da casa di Marta, Maria e Lazzaro, a casa dei suoi amici, e non credo che sia stata scelta questa casa così per caso, proprio perché Gesù stava per andare a vivere la sua passione e la sua morte, forse aveva bisogno di stare con qualcuno che sapeva che gli voleva bene. E davanti a questo Gesù che sta per vivere tutto questo, la sepoltura, la morte eccetera, viene descritto in questo Vangelo questo bel gesto di questa donna, di Maria, no? Ognuno aveva la sua parte in questo Vangelo, forse già l'ha accennato Gesù, no? C'erano coloro che cercavano Gesù perché non sapevano bene che cosa avrebbe fatto, per cui si chiedono: ma verrà la festa, non verrà? Cioè i curiosi, no? Quelli che in fondo di Gesù avevano capito poco o niente, però erano interessati a capire, a vedere che cosa avrebbe fatto. Poi ci sono gli scribi, i farisei, i giudei, che invece non ne possono più di Gesù e vogliono trovare un appiglio per condannarlo a morte, non ne possono più, vogliono sapere dove è finito, ma non per vedere quello che lui farà, ma per farlo uccidere, insomma, per condannarlo. Ci sono questi tre amici, Lazzaro, Marta e Maria. Lazzaro che sembra che sia uno dei commensali, punto e basta, cioè che partecipi alla cena. Marta che ancora una volta presa da mille cose davanti alla presenza di Gesù, e invece Gesù dice che Maria si è scelta la parte migliore, che non le verrà tolta, che è quella dell'ascolto. E qua ancora Maria sembra che si sia scelta la parte migliore, che non è neanche quella del servire, no? Ma è quella di prestare attenzione ancora una volta, quindi prestare ascolto, dare ascolto al Signore Gesù. Maria lo fa in un altro modo, però invece di mettersi lì accovacciata ai piedi di Gesù ad ascoltarlo, si mette ad ungerlo con olio di puro nardo, ad ungere i suoi piedi e poi addirittura li asciuga con i suoi capelli. È un gesto di amore grande, un gesto di attenzione grande e quasi inconsapevole, perché sicuramente anche Maria non aveva ancora capito bene quello che Gesù avrebbe fatto, ma invece era già un gesto che prefigurava appunto la morte di Gesù, la sua sepoltura, la sua unzione. Ma è un gesto che commuove Gesù, un gesto che lo consola, un gesto di amicizia, un gesto prezioso, perché tutta l'attenzione di Maria è per Gesù. Mentre, appunto, come dicevo prima, alcuni hanno la curiosità, altri partecipano così, e poi c'è anche la figura di Giuda, abbastanza negativa, perché in fondo si mette a criticare il gesto di Maria, non lo capisce neanche, non lo vede neanche come un gesto grande di amore ed è preoccupato solo dei soldi. E io penso a quante volte succede così, no? Che magari qualcuno di noi, invece di andare all'essenziale, di capire perché magari alcune cose vengono fatte anche nelle comunità, eccetera, si è subito pronti a giudicare, a criticare, senza andare veramente a fondo di quello che conta. E qui Giuda Iscariota fa un po' questa parte, anche la parte di qualcuno che è interessato ai denari, però anche di qualcuno che è pronto a giudicare e a non andare in profondità, a non capire il gesto grande di Maria. Io credo che sia bello, no? Che Gesù, prima di affrontare la crocifissione, la morte e poi la risurrezione, in fondo abbia passato del tempo a casa dei suoi amici e ci sia questa figura di Maria che prefigura un po' tutta questa morte, la sepoltura e l'unzione di Gesù, e dà questo momento di consolazione al Signore. Infatti Gesù poi dice: lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. Quindi Gesù già annuncia poi la sua passione, la sua morte.
Pero
riprendiamo dai microfoni di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica di Quaresima, secondo il rito ambrosiano. Stavamo commentando l'unzione di Betania e si diceva che compaiono nella scena diversi personaggi. La folla ha un interesse, ha l'interesse di vedere, di toccare, di cercare di carpire qualche cosa di straordinario da questo personaggio Gesù di Nazareth. E invece c'è questa donna che non si preoccupa tanto di stare a vedere e guardare, ma con un gesto inconsulto decide di fare uno spreco. Dal punto di vista della logica umana, dell'economia, è uno spreco. Tanto ben di Dio per cospargere, ungere il corpo di Gesù. Ma proviamo a metterci nei panni di Gesù e chiederci di che cosa aveva bisogno in quel momento il Signore. Di mangiare? Lui stesso profetizza che il gesto di Maria è in vista della sua sepoltura, quindi è cosciente che ormai l'ora, la sua ora sta per venire, quella di essere consegnato nelle mani dei suoi avversari e venire crocifisso. Il terzo giorno risorgerà, però il figlio dell'uomo deve passare attraverso questo travaglio. Quindi siamo in un'ora drammatica, i giorni che precedono la morte, la sua passione, la sua morte, e più che di tante cose pratiche avrà avuto bisogno di essere ascoltato, di essere amato, di gesti che manifestavano una amicizia. A che scopo questo spreco di profumo? E dicevano anche i discepoli in altre versioni, in altri Vangeli, nei sinottici, non in questo brano. A che scopo? C'è una religione del fare, dell'attivismo senza sosta, una religione della programmazione che serve perché è la religione di Marta, quindi il servizio che Marta presta nei confronti di Gesù Cristo è un gesto buono, ha un suo significato, ha un suo valore. Ma in queste situazioni, in questo momento della sua vita, Gesù, più che riempire lo stomaco, ha bisogno di consolazione, ha bisogno del gesto di Maria. E solo Maria, infatti, tocca Gesù, lo tocca fisicamente, ma anche interiormente, nel segreto che lui si porta nel cuore, che preannuncia profeticamente, che manifesta in vista della sua sepoltura. Gesù aveva passato una vita a insegnare che la fede, la religione, il riferimento a Dio, nuova alleanza, nuovo regno, non si basa, non si costruisce sui calcoli. Non è il sabato più importante dell'uomo, ma è l'uomo che è più importante per il sabato. Aveva insegnato Gesù che bisogna guardare gli altri con compassione, ebbe compassione di tante persone, che non si può passare accanto ad una persona senza provare compassione. E quindi lui riceve questo gesto di Maria come gesto di tenerezza, di affettività, di compassione, cioè di una persona che magari è impotente, perché poi di fatto Maria non poteva salvarla dalla morte, ma d'altronde per questo era venuto, per la sua ora, per realizzare il progetto del Padre, ma con il suo gesto si rendeva vicina, compativa con lui nel silenzio, nell'amore, nello spreco, secondo le logiche finanziarie di allora e di sempre, ma è uno spreco nell'amore. Poi di fatto Gesù Cristo avrà sprecato, ha sprecato e sprecherà la sua vita per amore, andando in croce a morire per tutti.
È molto bello, sì, questo quadretto che ci presenta il Vangelo, la religiosità, il vivere la fede di Marta e il vivere la fede di Maria, entrambi due modi necessari, due aspetti diversi ma complementari della stessa fede. E il gesto di Maria è, come diceva il Gianni, un gesto sovrabbondante, un gesto eccessivo, è un gesto inconsueto per tanti motivi. Intanto perché sappiamo che normalmente si faceva l'unzione della testa, non dei piedi, no? Era prassi versare qualche goccia di unguento sulla testa dell'ospite, non sui piedi. E qui invece Maria, tutta questa enorme quantità di unguento, si stimava che il valore di quella, di quel profumo fosse un anno di lavoro di un operaio, lo stipendio di un anno versato tutto in un attimo sui piedi di Gesù. È veramente un gesto paradossale. Anche il fatto di asciugarlo con i capelli, una donna giudea non usciva in pubblico con i capelli sciolti, quindi questo gesto di asciugare i piedi di Gesù con i capelli ha in sé una tenerezza tutta particolare, ma anche una sua grandissima audacia. Ecco, di fronte a questo gesto i discepoli non capiscono, no? E Gesù capisce, no? Perché sente che lì c'è qualcuno che ama. Tra l'altro è bello pensare anche a quello che farà Gesù il Giovedì Santo nell'ultima cena, dove invece lui si chinerà ai piedi dei discepoli e li laverà, no? Mi sembra quasi di ripetere questa cosa. Prima qualcuno asciuga i piedi a Gesù con i suoi capelli e poco più avanti sarà Gesù invece ad asciugare e a lavare i piedi di tutti. E poi c'è la menzione dei poveri, perché anche questo modo di stare, di rivolgersi ai poveri può essere visto sotto diversi aspetti, no? Come la religione di Marta e di Maria. Paradossalmente la parola di Giuda ha una sua razionalità, ha una sua ragionevolezza, no? Insomma, pensa quanti, con un anno di stipendio, quante persone potremmo aiutare, no? Vale la pena proprio di... Ecco, ma c'è un altro modo per guardare i poveri, ed è quello di guardarli dopo aver guardato con amore alla persona di Gesù. Le suore di Madre Teresa, ho sentito dire che vivevano proprio questa dimensione, cioè prima adoravano il Signore nel tabernacolo e poi andavano ad adorare lo stesso Signore per le strade di Calcutta, raccogliendolo e servendolo nei poveri che trovavano lungo le strade. Ecco, è possibile amare i poveri senza vedere in essi il volto del Signore? Anche Gesù disse, no, tutte le volte che avete fatto qualcosa a uno di questi poveri, uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Io non lo so, forse è possibile, però è filantropia e forse non dura tanto, perché il servizio al povero non è gratificante, non è, bisogna avere un motivo forte per amare il povero, e forse questo motivo sta proprio nel fatto che tu hai imparato a vedere in esso, no, la presenza reale, fisica, concreta, di quel Signore che ha dato la vita per te. E allora, ecco, lo spreco di Maria forse ha un senso, no? Ha un senso perché è quello che poi illumina il cammino della Chiesa, che in un certo senso impara a sprecarsi per i poveri. Quante volte si potrebbe dire, ma vale la pena, vale la pena. Da un punto di vista della società, dell'efficienza, molte volte, lo vediamo anche adesso, no? L'andare incontro a chi non ha niente da dare, a chi non ha niente da restituire, a chi non è in grado di portare un contributo, un profitto, sono soldi sprecati, no? L'anziano, il povero, l'emarginato, colui che non ha la possibilità poi di rendere ciò che riceve. L'assistenza a queste persone rischia di apparire come uno spreco, invece è lo stesso spreco di Maria, è uno spreco fatto per amore del Signore, che dobbiamo, il cui volto, ecco, bisogna ricercare nel volto del povero che passa accanto a noi.
Sì, ascoltandoti Marco pensavo appunto che per amare il povero bisogna avere scoperto l'amore grande che Gesù ha per noi, e proprio perché questo amore grande ti possiede lì dentro, tu hai bisogno di darlo agli altri, hai bisogno di condividerlo con quelli che ne hanno più bisogno. E anche pensavo che Maria un po' ci fa vedere questo spreco di amore, no? Noi a volte diciamo, beh, dobbiamo amare, ma dobbiamo amare fino a un certo punto. Se poi l'altro ti usa, devi smettere di amare. Oppure tante volte ti senti dire, devi amare, però devi amare anche te stesso, per cui devi pensare anche a te stesso. Tutte cose che sono anche giuste, che sono molto umane, ma che se le pensi nel Signore Gesù ti fanno fare qualche passo più avanti. Perché Gesù in fondo non ha tenuto niente per sé, ha dato tutto, sprecato tutto quello, sprecato tra virgolette, tutto quello che aveva per amore degli altri e per amore di altri che assolutamente non avevano capito niente, nulla di quello che lui stava per fare, anzi che gli erano contro, quindi per amore di gente per cui umanamente non valeva proprio la pena. Ma Gesù ha saputo guardare oltre, perché appunto lui amava da Dio e non da uomo. Noi siamo invitati ad amare da Dio, come Dio, siamo invitati a percorrere la sua strada, ad avere i suoi stessi sentimenti, come ci dice San Paolo. Tante volte ce ne lo dimentichiamo, tante volte diciamo, beh, lui era Gesù, però era Dio, per cui ha amato da Dio, ha fatto come Dio, noi non siamo come lui. Invece noi abbiamo, il Signore ci mette su questa terra proprio perché noi possiamo diventare come lui, perché noi possiamo amare come ha amato lui, ci porta pian piano ad avere questa grandezza nell'amore, questa grandezza di cuore. Ecco, Maria forse in questo Vangelo la si vede un po' così, no? La si vede con questa grandezza, questo sprecare per amore, questo dare tutto per amore, anche se, come dicevo prima, forse anche lei non ha capito fino in fondo quello che il Signore poi stava per andare a vivere, però è come se l'avesse un po' intuito, perché quando ami tanto poi intuisci anche quello di cui l'altro ha bisogno, lo capisci prima ancora che l'altro te lo spieghi. In un commento che ho letto ci sono queste parole belle che leggo, perché poi io appunto rischierei di rovinarle, e dice che Maria ha anticipato la bellezza della gratuità, quella gratuità che splenderà sulla croce, quella che tutti insieme andremo a contemplare in questi giorni, le ferite che guariscono. Per le tue piaghe, è scritto, siamo stati guariti. Maria è anche l'icona, l'immagine della Chiesa vera, non quella del mercato, della spettacolarità, non quella dell'organizzazione, non quella appiattita sul fare. Non c'è profumo in queste cose. Ecco, una Chiesa che indica la gratuità del suo Signore, e da lì il profumo che riempie le case, la casa dell'umanità, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Ecco, io penso che sia bello anche pensare questo, che siamo chiamati a questo come cristiani, no? Siamo chiamati a far sì che la casa dell'umanità, coloro che ci circondano, il mondo, si riempia di questo aroma, di questo profumo, il profumo dell'amore vero, il profumo della gratuità, il profumo del saper dare tutto perché l'altro abbia la vita, quello che Gesù ha fatto con noi. E San Paolo ce lo ricorda bene dicendoci: tenete fisso lo sguardo su Gesù che si sottopose alla croce. Volgiamo lo sguardo sull'uomo dei dolori che ben conosce il patire, ci dice il profeta Isaia. Ecco, quindi abbiamo questo esempio, abbiamo questo invito. Guardiamo a Gesù che nella prima lettura di oggi ci appare senza bellezza, non è attraente, però è il ritratto dell'amore vero, il ritratto della gratuità assoluta, del darsi completamente per la nostra salvezza. La lettera agli Ebrei ci dice: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quindi in questa liturgia della Domenica delle Palme, che ci anticipa poi tutta la Settimana Santa che andremo a vivere, siamo invitati a non perderci d'animo, a non stancarci anche davanti alle difficoltà e alle prove della vita, e a non perderci d'animo, perché abbiamo davanti a noi qualcuno che non si è perso d'animo, che ha dato tutto se stesso, che ha amato fino alla fine.
Yeah.
E riprendiamo per concludere il nostro commento al Vangelo di oggi, l'unzione di Betania. Cosa possiamo augurarci in questo inizio della settimana santa, della settimana più importante, dei giorni più importanti dell'anno liturgico e del mistero della nostra fede, morte e resurrezione di Cristo? In questi giorni magari le nostre chiese, speriamo, si riempiranno più del solito per vivere e celebrare il mistero della Pasqua. Ma speriamo che in questi giorni, che in questa gente che si affollerà nelle nostre chiese abbia nel cuore l'insegnamento che scaturisce dal Vangelo di oggi, dal Vangelo di Betania, che si prendano cura del Gesù che sta morendo per noi e risorgerà per noi. Facciamo in modo che le nostre chiese e nelle nostre chiese si respiri il profumo del gesto tenero di Maria, che il profumo che si è sparso nell'aria in questo momento storico ben preciso di Gesù Cristo, questo profumo si espanda anche dentro le nostre strutture ecclesiali, dentro le nostre chiese, per rivivere questo gesto e andare al cuore del messaggio, un Gesù che muore e che risorge. E così abbiamo terminato il nostro commento alla liturgia della parola di questa domenica sesta di Quaresima. Salutiamo i nostri amici ascoltatori da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene. Vi auguriamo una buona settimana autentica, una buona settimana santa. Thank you.